Как и рай.
Ecco, ci siamo, vi accomodate. Allora, dicevo, come annunciato, oggi ho avuto la gentilezza di partecipare alla nostro incontro il professor Perilli, che è stato mio allievo e che è un ergonomo, insegna medicina, poi dirà lui che cosa insegna, due o tre cose. E sempre su questi temi, e ovviamente l'argomento che affronteremo è l'ergonomia. Voi sapete che quando abbiamo trattato la qualità abbiamo fatto molti riferimenti a concetti ergonomici. L'ergonomia è una prospettiva, punto di domanda, è un'area scientifica a sé stante, punto di domanda, è soltanto una tecnologia, punto di domanda. Ecco, i punti di domanda verranno in qualche misura chiariti nella lezione di oggi, e quindi passo subito la parola all'amico Perin, che assieme alla dottoressa Garzetto rappresenta i superstiti, sono i superstiti della mia numerosa schiera di collaboratori di un tempo. A te Gianni e grazie.
Allora, vediamo di trovare una posizione, perché non sono abituato a fare lezioni con i microfoni, quindi devo stare attento a non fare troppo.
Ma questo funziona
bene. No, lo sento, però io non ho l'orecchio. Abituato ad avere un'aula un po' più contenuta rispetto a questa, perché a medicina siamo in 16-17 in tutto, con degli intrusi, nel senso che in quel corso ci sono una serie di ragazzi che stanno facendo il corso di laurea triennale in tecnici della prevenzione. E poi la dicitura completa è tecnico della prevenzione in ambiente, nei luoghi di lavoro, ed è un corso di laurea che forma futuri tecnici della sicurezza e della prevenzione. E in questo corso ci sono anche questi 7 medici del lavoro specializzanti, cioè sono studenti che sono già laureati e stanno in medicina e stanno facendo la specializzazione in medicina del lavoro. Il corso in realtà è un corso integrato in scienze umane, si chiama, con 3 moduli: un modulo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni, nel quale sono impegnato io, e poi altri 2 moduli, uno di medicina legale e uno di organizzazione aziendale. In realtà però la maggior parte della mia esperienza lavorativa si concentra sull'ergonomia degli ambienti di lavoro, quindi come tecnico con una formazione che è partita attraverso un master in ergonomia, seguo la parte relativa alla progettazione o correzione di ambienti di lavoro nei quali ci sono delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, le chiamiamo così, le chiamiamo disergonomie. In sostanza, situazioni, come andremo a vedere, possono avere un'influenza importante sulla salute dei lavoratori e possono avere un'influenza importante anche sulla produttività. Allora, oggi proveremo a identificare alcune di queste caratteristiche con alcuni concetti che trovate anche all'interno del manuale, ed altri magari concetti che nel manuale non sono riportati, ma visto che l'attività didattica dovrebbe avere delle caratteristiche leggermente diverse rispetto a una semplice lettura di un libro e comprensione. E magari non c'è in questa presentazione alcuni riferimenti diretti ai quesiti che ha lasciato il professor Gabassi, però magari cercheremo di, se mi ricordo, di considerarli, chiarirli. Allora, partiamo con alcuni concetti introduttivi. Voi tutti sapete che cos'è l'ergonomia? Domanda. Io sono uno di quelli che, siccome sono abituato a aule piccole, rompo le scatole e uno il lunedì mattina dice: vorrei star tranquillo, devo ancora carburare. No, quanti di voi hanno già sentito parlare di questo argomento? Alzino una mano. Nessuno? No, dai, non ci credo. Quanti hanno sentito parlare di questo argomento? Uno. Quanti non hanno mai sentito parlare di un argomento, di questo argomento? Tutti gli altri. Quanti stanno dormendo ancora? Vabbè. Allora, è un tema che spesso sentite richiamato, è riferito ai prodotti, giusto? Hai mai sentito parlare del mouse ergonomico? Sì, suona. Avete mai sentito parlare della sedia ergonomica? Sì, suona anche questo. Avete mai sentito parlare di un processo industriale ergonomico? No. Cos'è? Intanto, cos'è un processo industriale? Magari uno potrebbe già farsi questa domanda. E poi, soprattutto, che relazione c'è tra un mouse ergonomico e un processo industriale ergonomico? Dobbiamo andare a vedere le caratteristiche, le caratterizzanti, le determinanti, come dicono i psicologi, no? Allora, queste caratteristiche sono state definite intorno alla metà del secolo scorso da un signore che si chiama Murrell, il quale si pone una domanda.
C'era un ufficiale di Parigi?
Sì, era un militare. Infatti, diciamo, la storia dell'ergonomia, come la storia di tante altre discipline e anche tante buone teorie scientifiche, nascono dalle esperienze belliche. Purtroppo da situazioni critiche emergono. Io mi sono sempre dato la spiegazione che una volta investire in ricerca non era così facile e c'erano alcuni contesti dove la disponibilità economica di persone e anche le esigenze immediate, i problemi immediati da risolvere, giustificavano investimenti e quindi la ricerca che viene fatta in ambito bellico. Poi tanta di questa conoscenza viene usata anche in ambiente civile. Qui è la stessa storia. Murrell è un militare, si occupa di aspetti legati alla fisiologia e psicologia dei lavoratori, in quel caso dei soldati, e si pone di fronte al problema di ottimizzare un certo tipo di rapporto tra tecnologia bellica e operatore. Perché? Capite bene che far funzionare una macchina complessa, che sia un carro armato, che sia un aereo, in condizioni estreme dal punto di vista fisico e psicologico, non è facile. Anche se il soldato, il militare è addestrato e ha mesi di addestramento pesante, può fallire nel suo obiettivo. Allora, l'unico modo di far sì che questa probabilità di fallimento sia bassa è quello di studiare molto bene la relazione che sussiste tra quell'individuo e il contesto in cui va a operare, potenziando al massimo le capacità dell'individuo, non solo in termini di addestramento, ma anche in termini di semplificazione di quello che lui ha intorno. Perché, capite, usare un oggetto complesso richiede preparazione. Più l'oggetto è semplice, più la preparazione di base può essere bassa. E questo, per una persona preparata, vuol dire ridurre di tantissimo gli errori e aumentare l'efficienza. Vi faccio subito l'esempio, che poi magari riprenderemo più avanti, no? Riguarda le tecnologie, il computer. Adesso voi siete tutti 2.0, studenti 2.0, cioè siete nati e cresciuti con tecnologie che avevano già un passo a monte, era quello di renderle accessibili. Cosa vuol dire? Usabili. Il concetto di usability è un concetto degli anni 80, quando il computer è diventato PC, cioè personal computer. Una volta il computer era tecnologia d'ufficio, d'azienda, da fabbrica. Dove erano i computer? Erano nei luoghi di lavoro, non erano a casa. Erano pochi quelli che avevano il computer a casa e lo usavano con lo stesso grado di tecnica, complessità di quello che lo usavi nell'ambiente di lavoro. Il passaggio importante è stato rendere questi dispositivi facili da usare, in modo tale che anche chi non aveva fatto un corso su come funzionava il computer, il sistema operativo, eccetera, eccetera, potesse usarlo in maniera semplice. Allora, una volta tu dovevi parlare col computer imparando la lingua del computer, che era una lingua alfanumerica complessa, perché tu, se sbagliavi una virgola, un punto, non mettevi la frase come lui voleva, lui non faceva niente. Fammi vedere quali sono i file che hai sulla directory C, ok? Dovevi scrivere list slash c due punti, cioè devi parlargli in questo modo qua, assurdo. Infatti pochi sapevano farlo. Poi c'è stata una rivoluzione grazie alle conoscenze cognitive, quindi qui le scienze cognitive sono state importanti, la psicologia è stata importante, la psicologia cognitiva, che ha aperto una nuova via, che era quella di dire: scusa, perché invece di insegnare una lingua alla persona che usa il computer, non facciamo in modo che il computer lavori già con la lingua che noi abbiamo? E qual è la lingua? Ovviamente non era solo il parlare, era manipolare in maniera diretta gli oggetti, perché quando io lavoro le cose le prendo, le sposto. Quando io devo prendere un file e metterlo nella chiavetta, faccio copia e incolla, trascino fisicamente, giusto? Una volta non si faceva così, tu dovevi dirgli: guarda che il file si trova lì, lo devi prendere e spostare là. Quindi dovevi dirgli tutto con il suo linguaggio. Questo modo diverso di parlare rispecchia una logica, che è quella di adattare la tecnologia alle caratteristiche dell'uomo e non invece il contrario. Io la faccio che funzioni bene, poi se solo quattro qui dentro la fanno funzionare bene, perché sono gli unici che sono portati a studiano, imparano, lo usano tanto, casi loro. No, se la vuoi rendere accessibile la tecnologia, la devi rendere accessibile quasi a tutti. Allora, il PC, il telefonino, tutto quello che oggi ha un'interfaccia funziona in base a criteri di usability, cioè di facilità di utilizzo, che nascono su dei principi. Come la persona utilizza quell'oggetto, come utilizza lo spazio, qual è la metafora che meglio spiega il modo di funzionare di quell'oggetto. Allora, voi, tutti voi che avete un computer in mano, sapete che davanti a voi avete un desktop elettronico, che vuol dire una scrivania elettronica nella quale voi spostate quello che vi serve, e questo nella vostra testa è una cosa normale, ma negli anni 80 non era così, perché negli anni 80 il computer non era una scrivania, era un sistema elettronico. Questa scrivania ha reso molto più semplici le cose. Chi è stato il primo a fare questo tipo di operazione? Cioè, chi è che si è preoccupato per primo di far funzionare il computer in modo che fosse usabile? Chi di voi lo sa? Nessuno? Beh, il primo è stato Bill Gates, quello che ha inventato Windows, finestre, che oggi tanti odiano, tanti lo amano, ma quello è il sistema. Perché in alternativa a Windows che cosa c'è?
Il Mac.
Il Mac, col sistema iOS, giusto?
Ma c'è anche Linux.
Ma quello è venuto dopo. Linux è ancora la versione nuova, più a manipolazione diretta, è stato un adattamento della logica tecnologica dei vecchi programmatori a un sistema che doveva diventare più facile e soprattutto in concorrenza con Windows. Allora, la cosa curiosa è che Windows è stato progettato dagli stessi progettisti del Macintosh, perché in realtà chi ha progettato Windows erano un team di sviluppatori, softwareisti e psicologi che erano gli stessi che avevano già inventato il sistema operativo del Macintosh. E quando hanno fatto questa consulenza a Bill Gates, Bill Gates non sapeva che avrebbe portato a casa una cosa così vantaggiosa, e neanche loro, Tant'è vero che per 30 anni si sono fatte le guerre, perché di chi era la proprietà intellettuale? Perché aver reso più facile l'utilizzo del computer è stato un business importantissimo. Quindi in realtà il primo computer che trovate con la logica del desktop e tutto quello che si chiama manipolazione diretta degli oggetti in formato elettronico lo trovate su sistemi operativi della Apple. La prima scatoletta che aveva la faccetta dove ti veniva fuori la scrivania bianca col cestino e il C. Se andate a vedere immagini antiche, ma adesso ancora oggi ogni tanto si riprendono questi concetti perché è storia, però è vintage, no? Tu puoi addirittura in alcuni, credo, Mac, Apple, simulare il vecchio sistema operativo. Allora, questa piccola digressione storica per farci capire una cosa, che se io ragiono sulla dinamica persona che opera in generale, può essere l'operare per gioco, per sport, per lavoro, io comunque sono all'interno di un contesto dove uso utensili, sono soggetto a variabili ambientali, processi fisici e mentali, e se quella dinamica noi la costruiamo usando come riferimento le caratteristiche e i limiti dell'organismo, noi affrontiamo la questione secondo una prospettiva ergonomica. Invece, quindi centrata, human centered si dice, no? Centrata sull'uomo, antropocentrica. All'opposto voi potreste fare anche un'altra cosa, progettare un sistema efficiente, efficace, quello che volete, e dopo addestrare o scegliere la persona giusta per quel sistema. Vi dice niente questo concetto? Uomo giusto al posto giusto? No? Dovrebbe richiamare nella vostra, dovrebbero aprirsi dei cassetti che poi.
Fai alzare la mano, vedi.
Sai che fare troppo spesso questo movimento può influenzare l'articolazione scapolo-omerale, per cui alzate le dita dei piedi, quelli che hanno capito. No. Allora, questo concetto.
Vabbè, abbiamo molto insistito su questa divaricazione fra una logica adattiva ex tayloriana, derivata quindi dalle vision tayloriane, è una logica esattamente opposta, antropocentrica. Io facevo, vi ricorderete sempre questo oggetto, che è la logica, la chiamo logica prospettiva ergonomica, che invece parte dalle condizioni fisio morfo physis, natura, morfologiche, fisiologiche dell'uomo. Quindi, nella prospettiva vecchia, faccio la scatola e ci metto dentro, adesso dici, no?
Ci metto dentro.
Put the feet.
Sì, arriviamo.
No.
Feed the job worker.
No, ma non voglio anticipare, però questo è un concetto che abbiamo molto, molto spessato. Perché? Perché è una rivoluzione epocale e la rivoluzione non avviene nel 51 quando Marrell pubblica su Human Factors, no? Un lavoro dal titolo qualcosa del genere, da cui prende
49, sì, comunque 49, anni 51,
insomma lì. Ecco, non è che proprio si realizza subito, ci vuole un bel po' di tempo, però la grande, diciamo, il grande momento di rivoluzione, soprattutto nell'ambito dell'ergonomia, dell'usabilità dei prodotti, si realizza con l'avvento di quella macchina misteriosa, allora non più oggi, che è il computer. È un po' l'adattamento alla meccanica che la mia generazione aveva avuto, ma dove salivi in macchina sapevi guidare più o meno perché ti veniva così. Magari uno che andava col cavallo invece aveva delle difficoltà. Così è stupefacente come i bambini piccoli manipolino telefonini, robe, eccetera, anche a volte, no, in modi imbarazzanti, ad una cena un bimbo prese il cellulare della mamma e si mise a leggere i messaggi, che poi evidentemente tutti capirono amorosi, che la mamma riceveva, no? Proprio declamando. Perché? Perché la mamma incautamente aveva lasciato il cellulare a portata di bimbo e il bimbo, smanettando, era andato là dove non avrebbe dovuto andare. Quindi sappiate, tenete bene nascosti i vostri oggetti, non si sa mai.
Ma se uno non ha niente da nascondere, perché deve nascondere il bambino?
Non ha niente da nascondere,
non è un messaggio proprio
solo tu.
Sì. No, sicuramente avranno detto tutti: guarda che bravo sto bambino, legge già da piccolo, no? Usa il telefonino. E allora il concetto di antropocentrismo progettuale, cioè di progettare centrato sull'uomo, è esattamente l'opposto di quella che era la visione di Taylor, secondo la quale in realtà al centro c'era la tecnologia e io dovevo scegliere la persona che era più adatta a quella tecnologia. E che alla fine, se voi guardate queste due equazioni, il risultato è sempre lo stesso. Perché cosa succede? Succede che tu hai la massima efficienza, almeno nell'immediato. Perché dobbiamo considerare che se le caratteristiche dell'uomo sono caratteristiche costanti e stabili come quelle di una macchina, allora l'equazione funziona. Ma se le caratteristiche dell'uomo non sono stabili, se la persona negli anni cambia, il cambiamento è dato dall'esperienza, è dato dall'invecchiamento, è dato. E se la capacità prestazionale dell'organismo dovesse variare per mille altri motivi, si chiamano limitazioni, no? Che possono essere temporanee o permanenti. Allora, ragionare su un sistema centrato sulla tecnologia vuol dire tagliare fuori la possibilità di contribuire produttivamente e anche poi in termini di soddisfazione, contribuire a un processo da parte delle persone che quelle caratteristiche non ce le hanno. Se invece io centro la tecnologia sulle persone, garantisco di avere molti margini in più nel tempo di efficienza, perché semplicemente ho pensato una tecnologia a misura d'uomo. È chiaro che questo ragionamento a volte porta, no, ad associare questo modo di pensare a una logica di un'impresa più umana, ci dobbiamo voler tutti bene, dobbiamo lasciare la logica del profitto. Queste sono strumentalizzazioni. L'ergonomia significa cercare di innalzare prestazione, usando bene le persone, usandole in senso di dandogli lo giusto spazio. Dopodiché tutto il resto sono, come dire, concetti che noi possiamo utilizzare in maniera positiva o negativa, associare a questo approccio in modo positivo o negativo, strumentalizzare l'approccio dicendo: vedi, allora l'ergonomia non è quello che dicevano tutti, che rende tutti uguali. Par di ciuffoli, non siamo tutti uguali. Però la cosa più sbagliata sia per l'uomo che per il processo è mettere la persona sbagliata in un processo sbagliato e pensare a un processo che tagli fuori e vada bene solo per uno.
A meno
che il nostro sistema non sia un sistema, una persona, una tecnologia. Nel caso per esempio di personalizzazione di una motocicletta per un pilota, è normale pensare che quella tecnologia deve essere costruita sulle caratteristiche di quel pilota, giusto? Mi sembra piuttosto semplice. È un po' più strano immaginare che ci sia un posto di lavoro, un modo di lavorare che viene costruito per essere adatto a più lavoratori. Ergonomia non vuol dire fare su misura, eh? Anche se un termine che ha usato Murray parlando dell'approccio ergonomico era to fit, e fit in inglese vuol dire adattare, quasi in senso fisico, to fit the job to worker. Ecco, questo è un motto, ma difficilmente tu puoi arrivare ad avere un ambiente di lavoro che fitta, come dicono gli statistici, perfettamente per tutti, a meno che non sia il posto per una sola persona. Allora, parliamo di una disciplina scientifica, scientifica perché le informazioni che l'ergonomia utilizza vengono raccolte sia durante attività sperimentali sia attraverso ricerche che sono state strutturate in modo scientifico. Non è ti piace di più qui il telefono o qui? Ma mi piace di più qui. Perfetto, abbiamo raccolto il dato in modo scientifico e quindi lei ha scientificamente dimostrato che è meglio qui. Sapete benissimo che non basta fare così. Questo può essere, come dire, un'occasione di partecipazione, ma non può diventare il metodo o il metro attraverso il quale io poi definisco che quella modalità è quella che andrà bene a tutti. Disciplina scientifica che studia l'interazione tra gli individui e un sistema, altri elementi di un sistema. Il sistema può essere un sistema lavorativo, può essere un sistema come tecnologia, può essere un sistema molto semplice o un sistema molto complesso. È chiaro che alla fine l'obiettivo sarà sempre lo stesso, fare in modo che quel sistema funzioni bene tenendo conto delle caratteristiche di chi lo utilizza, e quindi chi fa la differenza. Applicazione di conoscenze progettuali, perché alla fine quello che tu fai dal punto di vista economico deve portare a qualcosa di tangibile, concreto, e quindi la disciplina progettuale entra sempre in campo, che sia progettazione di software, che sia progettazione di oggetti o di ambienti, la progettazione c'è sempre. Per ottimizzare il benessere umano e la performance generale di un sistema. Questa definizione è una definizione moderna, la più recente di ergonomia, perché adesso vi farò vedere quella che dava Marrell negli anni 50 e usa concetti un po' più pratici, un po' più concreti. Cos'è benessere? Anche qui, se io parlo di benessere, nel concetto di benessere ci può stare tutto, no? Uno dice il benessere non è semplicemente l'assenza di malessere, perché io posso avere assenza di malessere ma non avere una condizione di benessere. Nella nostra testa ci sono situazioni in cui stiamo bene, situazioni neutre, situazioni in cui stiamo male. Dire che stiamo male e non stiamo bene non significa dire che per forza una situazione è positiva. Sicuramente rispetto a una malattia è positiva. Performance di un sistema, è chiaro che la relazione fa sì che ci sia anche la persona in questo sistema e quindi vuol dire performance umana. Questa è la definizione che Marrell dà nell'introduzione del suo primo manuale di ergonomia, 1965 è il primo manuale, invece la prima pubblicazione su Ergonomics era del 1949. In questo manuale, in prefazione, Marrell dà la sua definizione di che cos'è ergonomia. Ve l'ho spazzata in due parti. Questa è la prima parte della definizione, quella che, come dire, dà le caratteristiche di fondo. Poi la seconda parte dà gli obiettivi. Studio scientifico, lo ritrovate, della relazione tra l'uomo e il suo ambiente di lavoro, perché l'ergonomia è nata come approccio legato all'ottimizzazione degli ambienti di lavoro. In questo senso il termine ambiente non viene utilizzato solo per indicare l'ambiente fisico che circonda la persona, che ha sicuramente un'influenza. Lavorare in un ambiente caldo fisicamente ha un effetto molto diverso rispetto a lavorare in un ambiente freddo, nel quale egli deve lavorare, ma anche gli utensili e i materiali, perché quello che tu lavori e le cose che usi per lavorare possono influenzare molto bene la tua prestazione, positivamente o negativamente, sia come singolo sia come facente parte di un gruppo, perché sulla prestazione individuale conta anche se tu lavori da solo o lavori con altri. E quindi bilanciare bene un sistema lavorativo vuol dire tener conto di tutte queste cose. Essi dovrebbero essere, quindi tutte queste caratteristiche dovrebbero essere rapportate, dice, alla natura dell'uomo stesso. Qual è la natura dell'uomo? La natura dell'uomo presenta delle caratteristiche, dei limiti, se volete, o delle caratteristiche, delle potenzialità che tu puoi valorizzare oppure no. Ma non solo, ci sono caratteristiche dell'uomo, attitudini, capacità e limitazioni. Come a dire, la persona ha tante sfaccettature. Se tu tieni conto di tutte queste sfaccettature nella concezione di quel sistema di lavoro, otterrai sicuramente un effetto migliore rispetto a non considerare questo aspetto e andare a considerare semplicemente il risultato tecnologico, mettiamolo così, come faceva Mark.
Vi ricordate quell'esempio che avevamo fatto di quell'attività che avevo fatto proprio, che ha fatto professor Perin e Dio, delle lavoratrici addette alla macchina utensile che manifestavano disturbi di carattere muscoloscheletrico, eccetera, no? E della progettazione di quella macchina non tanto in funzione della morfologia umana mediterranea o comunque di una fascia di altezza media, ma di una fascia di altezza alta rispetto alla media dei paesi del sud, forse media rispetto ai paesi nordici. Le date, quando nasce l'ergonomia, 49, 52, sono sempre convenzionali, no? Diciamo che convenzionalmente, siccome lì è stato usato il termine ergonomics, allora da lì si fa partire. Però, come spesso vi ho detto, lo sviluppo dell'ergonomia non è stato rapido, anzi è stato lento, costante in certi paesi, vedi l'Inghilterra in particolare, o comunque i paesi della fascia del nord Europa, insomma, è molto più lento invece nei paesi del sud. Anche qui, diciamo, l'Europa ha dato una mano, no? Perché ha introdotto, soprattutto negli anni 90, tutta una serie di vincoli che sono stati adottati dai singoli stati affinché le condizioni di lavoro rispecchino determinate visioni, in questo caso dell'uomo, dell'organizzazione, degli ambienti di lavoro, legati a quel concetto che gli viene richiamato, che è stato richiamato, di benessere lavorativo. Benessere lavorativo che vuol dire sostanzialmente anche l'altro benessere. Come ricorderete, anche Ugo Münstenberg, no? Si era illuso attraverso la selezione dell'uomo giusto al posto giusto, quindi impersonando lui la seconda legge, il secondo principio di Taylor, di raggiungere un livello quasi universale di benessere. Ma come abbiamo visto, come abbiamo illustrato, come abbiamo spiegato, era un'illusione forse in buona fede, ma abbastanza ingenua e limitata, quando anche fossero stati applicati tutti i principi, tutti e quattro i principi previsti dal sistema taylorian. Quando anche, perché non vi ricorderete, invece c'è stata la famosa semplificazione per cui sopravvivevano la One Best Way e il Differential Trades, in una applicazione assolutamente barbara, violenta, di un processo che forse un minimo di razionalità l'aveva, ma che semplificato rappresentava soltanto una coercizione anche abbastanza violenta, ben espressa in quel filmato di cui abbiamo appunto mostrato alcuni fotogrammi, il famoso Tempi Moderni. Basta. Vai.
Ok, allora a questo approccio Marvel dà un nome. Lo chiama ergonomia. In realtà, se fate una ricerca sull'uso di questo termine e troverete che questo termine era già stato utilizzato da un biologo nell'Ottocento-Settecento, però in realtà il suo uso moderno, il suo uso specifico viene ricondotto proprio a Marrell, quindi a metà del secolo scorso. Ergonomia per indicare come esista, come dire, un modo di lavorare, di usare le proprie capacità, ergon, no? Lavoro, forza, e che questo modo di usare le proprie capacità risponde a delle leggi naturali. Ecco perché legge naturale della forza. Quindi, se io conosco quali sono le regole fisiche, fisiologiche, cognitive, con cui la persona usa le proprie capacità e tengo conto di queste caratteristiche in un sistema di lavoro, il risultato è quello di un sistema ergonomico. Ora la domanda è: perché questo signore qua a un certo punto si sveglia e dice oggi parlo di... Vi ho appena detto che lui arriva dal settore bellico. Nel settore bellico si trovava a dover risolvere questi problemi di adattamento tra le capacità del lavoratore, che in questo caso era il soldato, il militare, okay, e l'uso delle tecnologie. In particolare gli studi sulla fatica a cui potevano essere soggetti i militari e gli errori che emergevano in certe situazioni, alcune di queste erano particolarmente complicate, pensate ai vecchi aerei caccia da guerra, che avevano un sacco di sistemi di segnalazione e controllo, parte di questi sistemi di segnalazione e controllo erano collegati al velivolo, parte erano collegati alla missione, puntatori, mirini, e in situazioni di stress molto elevato, quello del combattimento, questi soldati dovevano tenere sotto controllo tutto, perché se non controllavano bene o non si accorgevano che l'aereo aveva un problema, o non si accorgevano o non facevano correttamente l'azione prevista e non portavano a termine la missione, con costi economici, umani e anche importanti.
Infatti molti studi di carattere percettologico si sviluppano proprio all'interno del laboratorio di psicologia della RAF per queste ragioni, no? Che cosa riesco a controllare in tempo reale? Beh, voi sapete in termini di memorizzazione il famoso, no? The magic number, the magic number, 5 plus or minus 2, no? 5 o 7? Eh beh, allora dite, lo fanno dire a me, io sbaglio e loro non lo dicono niente. Bravi, bravi. Magico numero 7 più o meno 2, no? Quanto io riesco a memorizzare è quello span lì, che poi sarà meno 2 o più 2 a seconda di. Però è molto improbabile che arriviamo a 12, no? Per dire.
Da questi studi parte un nuovo modo di analizzare il problema.
Cioè, avete capito, io posso selezionare che voglio, ma è molto difficile che trovi un pilota Superman, no? Che mi becca
sempre il tutto
10, no? Perché? Perché lo span of memory, memory span è questo.
Oltretutto c'era anche tutto un problema prima della parte, diciamo, di ritenzione delle informazioni, quindi di memorizzazione, tutta la parte di percezione corretta delle informazioni. Nei caccia da guerra gli altimetri erano tipicamente costruiti con scale multiple sovrapposte, per cui nella lettura tu dovevi avere un addestramento pesantissimo, perché potevi fare degli errori di lettura anche molto grossi, semplicemente perché non leggevi correttamente come le scale si sovrapponevano, e questa era proprio una questione di percezione, no? Corretta percezione degli indicatori. Dopo facciamo un piccolo esperimento su questo per renderci conto. È chiaro che se tu ti accorgi che alcune situazioni si verificano e la domanda che ti fai è: ma è stato un errore del lavoratore, del pilota, o è stato un limite della tecnologia? Finché ti concentri sull'errore del pilota, tu continuerai a cercare di selezionare piloti sempre e sempre più bravi, arrivando fino a una soglia dove comunque, anche se il pilota è bravo, ha una percentuale di errore. Vuoi superare quella percentuale di errore, devi incominciare a semplificare tutto quello che lo mette in confusione o che rende più complesso eseguire quel compito. Ed ecco che in ambito bellico Marvel costruisce dei team di lavoro multidisciplinari dove ogni evento cosiddetto caso critico, near miss, cioè quasi errore, errore vero e proprio, viene analizzato secondo una prospettiva multidisciplinare di chi ha progettato, della parte psicologica, della parte fisiologica, della parte percettiva, e facendo così si rende conto che la quantità di variabili in gioco è molto alta e quindi più variabili io riesco a mettere sotto controllo, meglio ottengo una prestazione elevata da parte del pilota. Queste conoscenze poi vengono trasportate nel settore civile, dove le problematiche non si chiamano più pilota che non è in grado di arrivare all'obiettivo, ma si chiama lavoratore che sbaglia il pezzo, si fa male, sviluppa patologie. Quindi patologie di tipo professionale collegata alla non corretta gestione del fattore di rischio. E questo sarà il motivo per cui il decreto legislativo 81, ma già la 626, introduce il termine ergonomia all'interno di un testo di legge che parla di salute dei lavoratori. Sta lì il passaggio.
Storicizza la cosa, no? Siamo negli anni 81.
Beh, decreto legislativo 81 del 2008, ma non fa altro che riprendere la vecchia 626 nella quale già si parlava di ergonomia, la 626 del 94. La 626 è stato il primo decreto italiano che ha integrato all'interno di una normativa nazionale alcuni principi che arrivavano da direttive europee. In realtà l'ergonomia era contenuta in direttive europee che riguardavano proprio la prevenzione degli infortuni e delle malattie negli ambienti di lavoro. E siccome l'Italia arriva sempre prima di tutti gli altri su queste cose, credo con un ritardo di circa 10-15 anni ha recepito la normativa europea, quindi i regolamenti europei, e li ha integrati nel suo ordinamento attraverso ovviamente un decreto legislativo, quindi neanche una legge vera e propria, ma un atto più veloce fatto dal governo a quel tempo. Quindi diciamo che la prima volta di ergonomia nella normativa italiana se ne parla nel 94, ok? Dal 94 in poi c'è sempre stata, poi la sua applicazione negli ambienti di lavoro è iniziata molto dopo, perché voi sapete che tutte le volte che tu nella norma metti un principio, prima che questo principio si traduca in pratica, devi avere almeno scritto norme tecniche, regolamenti, cioè alla fine prima di fare una cosa devi avere qualcuno che ti dice esattamente cosa devi fare, perché siccome la normativa è una normativa che parla di salute e sicurezza, quando parla di salute e sicurezza si parla di potenziali lesioni a terzi se tu non rispetti questa legge. Quindi la 81 o la 626 sono collegate al codice di procedura penale, quello che parla dell'arresto per lesioni gravi gravissime. Vuol dire che se tu non rispetti la normativa potresti essere denunciato per lesioni, e io per sapere quando rispetto correttamente la normativa voglio che qualcuno mi dica dove è giusto e dove è sbagliato, e quindi aspetto fino all'ultimo secondo per fare delle cose che in realtà avrei potuto fare molto prima, come insegna la storia sull'amianto negli ambienti di lavoro, no? Si sapeva e c'erano degli studi che dicevano che l'amianto poteva essere pericoloso. Se già da quegli studi fosse stato gestito il rischio avremmo risparmiato un sacco di vite umane, ma c'è voluto un regolamento che ha dovuto etichettare come pericoloso l'amianto, perché se no nessuno lo faceva. Tutti quelli che non hanno fatto niente dopo quell'atto sono stati denunciati per lesioni, tutti quelli che invece non hanno fatto niente prima non lo sapevano, Adesso noi la buttiamo così in maniera molto semplice, no? E ci sembra di vivere in un mondo assurdo, però negli anni 90, 96, 97 c'era qualcuno che diceva che il cellulare faceva male. Perché? Perché il cellulare produceva dei campi elettromagnetici vicino al cervello, e qualcuno, qualche studio nord-europeo, aveva anche fatto vedere delle incidenze, aumento delle incidenze di certi tumori al cervello collegato all'uso del cellulare. Tutte le volte che uno diceva questo veniva attaccato, non ci sono dati scientifici, non ci sono prove, non ci sono, massacrato. Addirittura si arriva all'ostracismo sociale per chi tocca un tema di questo tipo. Cioè vuol dire che tu, via, social, basta, tutto buttato via, ma stanno scherzando. Ma stanno dicendo che ti può venire un tumore. Cioè, vabbè, ma mi può, chissà, vado. Adesso non se ne parla più. Perché? Perché sono cambiate tante cose. Sono cambiate la qualità dei telefoni, la potenza dei ripetitori, la quantità di antenne. Una volta c'erano poche antenne che sparavano fortissimo per poter coprire tutto, e il tuo telefono era un forno a microonde. Andate su internet, c'erano quelli che facevano saltare i popcorn, cucinavano i popcorn con tre cellulari, no? Tric. Adesso non credo che riesci più. Al limite puoi rosolare qualcosa, no, però
io ho un ricordo personale a proposito di questo, perché mi ricordo era i primi anni 90 e stavo per diventare un professore ordinario. C'era questo grande capo milanese, il dominus un po' della psicologia italiana, Cesa Bianchi, il quale arrivava alla sua clinica al mattino alle 6:30, mi chiamava verso le 7:15, mi diceva: pronto, Gabassi, lei è già sveglio, vero? E io dovevo dire: sì sì, professore, sono sul pezzo, potevo dire. E questo mi teneva al telefono un'ora, un'ora e mezza, e io avevo questo cellulare, tra l'altro era un Sony costosissimo, mi era stato regalato, che io avevo tenuto lì in disparte perché non lo volevo attivare, che l'ho attivato perché appunto mi ha detto: lei ha un cellulare, vero? E io ho detto: sì, ma so, per non deludere le sue aspettative. E questo cellulare dopo mezz'ora letteralmente scottava, io non riuscivo a tenerlo in mano. Allora mi ricordo che lo posavo e c'era questo che diceva: lei mi sente, vero? E io dicevo: sì sì, professore. Perché lo posavo e si era, non potete vedere come pezzo d'antiquariato, era quello che aveva la bacchettina, aprivi, c'era un bastoncino piccolo, no? Che usciva proprio all'altezza della bocca, era anche molto bello, ma non lo tenevi in mano, appunto per queste ragioni. E tra l'altro anche le antenne del cellulare sono molto cambiate, no? E se io non mi addentro in disquisizioni tecniche, però uno dei punti critici del cellulare è stato le antenne o l'antenna. Una volta c'era l'antenna estraibile, si diceva che proprio in quanto estraibile si creava un campo lontano dall'area, dalla parete cerebrale, e che poi si è dimostrato essere non vero, e le batterie. Questi sono stati i due, diciamo, punti critici che in parte sono stati risolti, perché batterie al litio piccole adesso, insomma, molti problemi sembrano risolti. Infatti ci sono quei semplicissimi LG da 20 euro che ti durano una settimana, che hanno una durata straordinaria, non ovviamente i semi computer che avete tutti voi, che dopo 3 ore, bene, infatti, guarda là, no? Tutti che mettono in carica. Bene, dai,
no, il problema è che se da un lato sono spariti alcuni problemi, dall'altro ce ne sono alcuni che non conosciamo bene. È vero che sono state ridotte le potenze delle antenne, ma le hai quadruplicate in numero. È vero che una volta c'era il problema del segnale, adesso tu hai tutto il segnale dati in più, oltre al segnale voce. E quindi in realtà oggi noi viviamo all'interno di una rete di segnali che una volta non c'era, e conosceremo potenzialmente gli effetti di questa rete solo tra 5, 6, 7, 8 anni, se qualcuno lo studia. Perché se nessuno lo studia, allora di solito un monitoraggio epidemiologico, vuol dire vedere quando certi fenomeni cominciano a uscire dalla norma, c'è sempre. Però da quando tu fai il monitoraggio e cominci a avere i dati, gli istruttori, riesci a capire se quei dati sono attendibili o meno, ci vuole. Dopodiché è sempre il problema che se quel dato è scomodo, devi deciderti se metterti contro tutti oppure no. E la scomodità non sta solo nel fatto che mi dà fastidio, dietro la scomodità c'è anche proprio un problema sociale. Eliminare alcune cose vuol dire naturalmente eliminare tanti posti di lavoro subito. Gestire un problema, prima lo gestisci e meno hai la necessità di dover fare questi bilanci all'ultimo secondo, ok? Allora la logica ergonomica dovrebbe funzionare così: tu dovresti, prima che qualcuno ti obblighi a farlo, osservare il problema secondo una prospettiva antropocentrica, in modo tale che se poi ti diranno di farlo, in realtà tu sei già pronto. Le aziende che dicono per noi è impossibile sistemare dal punto di vista ergonomico questa cosa perché costa troppo, la risposta che a me viene da dire è: adesso ti costa troppo, se iniziavi 10 anni fa adesso non ti costava niente. E oltretutto in questi 10 anni è vero che tu hai fatto lavorare tanta gente, ma con che costi? Ora,
con che costi sociali?
Sociali, umani, ma anche produttivi in alcuni casi, perché ci sono delle situazioni che sono... Semplicemente è che finché il costo lo pagano altri, chi se ne frega, no? Tu ti fai male in un ambiente di lavoro, chi paga? Parte dello stipendio lo paga il tuo datore di lavoro, parte lo paga l'INAIL. Per cui che tu ti sia fatto male perché sei stato tu stupido o che ti sia fatto male perché non c'era una norma o non eri a norma, il costo di quella cosa là la vedono in pochi, la società. Se invece noi agganciassimo certe dinamiche direttamente al soggetto e alle figure in gioco, cambierebbe completamente la prospettiva. Se i responsabili della sicurezza non fossero solo il datore di lavoro e l'RSPP, ma fossero anche tutti i dirigenti che in mezzo fanno certe cose e non sono responsabili, cambierebbe completamente il modo di fare impresa. Comunque, queste sono considerazioni di altra natura. Prima di farvi fare la dovuta pausa, giusto perché loro hanno bisogno di... mi ha detto che avete l'abitudine di fare le pause, io sono invitato a fare i corsi da 3 a 8 ore e in 3 a 8 ore di solito faccio una o due pause, perché se facessi una pausa ogni 10 minuti...
Ma tu hai sempre 20 anni?
No, no, ma anche loro ne hanno molti di meno di me, ma
non è... 10, ne ho 85.
Ma non è questo. Vi faccio fare questa piccola prova. Allora, problema delle letture. Adesso io vi farò vedere degli stimoli in sequenza. Vi darò un piccolo tempo di intervallo tra uno stimolo e l'altro e poi vi chiedo di risolvere un problema. E alla fine faremo un piccolo bilancio di cosa, come la tipologia dello stimolo influenza il risultato e la tua prestazione. Allora, siete pronti? Guardate lì, quando io faccio il click apparirà un qualcosa e vi farò la domanda. No, non vi faccio la domanda, vi faccio vedere il primo, secondo e poi vi faccio la domanda, ok? Concentratevi, è un esercizio di lettura, lettura quantitativa, non è che c'è un testo.
No, faccelo vedere.
No, però dopo, quando dopo dici è successo, ma non mi hai dato il tempo di vedere, non avevo capito cosa dovevo fare. Allora, via, pronti?
Via.
Uno, due, tre, due. Oh. Domanda. Domanda. Adesso vi dico cosa volevo. Avete visto due orologi con delle lancette,
sì.
Giusto?
Sì.
La lancetta del primo orologio era posizionata in una posizione, la lancetta del secondo orologio era posizionata in un'altra posizione. Mi sapete dire, in termini di tempo indicato da quell'orologio, che differenza c'è tra la seconda e la prima lancetta?
Cioè,
c'erano due frecce gialle, le hai viste?
Due secondi.
Allora, fermi tutti, 32 secondi più o meno. D'accordo o no? Chi è che dice 29?
Grazie.
Chi è che dice 35?
Io dico 20.
Tu dici 35? Lui dice 20. Allora, adesso mettiamoci sopra il caffè su questa prova qui. Allora, viene caffè e brioche, no? Se tu hai indovinato esattamente il tempo. Oh, io te la faccio più semplice, non perdi niente se mi dai più o meno quanto tempo era passato, più o meno tra la prima e la seconda lancetta, quanto tempo è passato?
5 secondi.
No, non il tempo di click. La prima lancetta indica un orario, la seconda lancetta indica un altro orario. Qual è quell'intervallo? Più o meno?
Mezz'ora.
Mezz'ora? 30 minuti? Più o meno 30 minuti? Siete tutti d'accordo che è più o meno 30 minuti? Sì! Sareste disposti a scommettere soldi sul fatto che erano 32 o 35 minuti? No! Bene, adesso facciamo la seconda parte dell'esperimento. Devo portarmi la macchinetta che fa, che ha le risposte. Attenzione, poi dopo andiamo, eh? Rifaccio la stessa operazione, pronti? Guardate lì, non guardate a me, io non vi aiuto. Guardate lì. Allora, a parte il fatto dei colori che non si vedeva mai. Vi rifaccio la stessa domanda: qual è l'intervallo di tempo che i due orari indicano? Qual è? Non hai visto? 26 minuti? 26? Tutti d'accordo? 26 minuti? Caffè? Ci scommettete sopra il caffè sui 26 minuti? Tranne quelli che non hanno visto. Ci scommettete. Allora, quello che avete visto rappresentato in questo esperimento è come la modalità di presentazione delle informazioni in modo analogico o digitale comporta modi diversi o prestazioni diverse dell'operatore. Quando io rappresento un'informazione su un quadrante con una lancetta, rappresento un'informazione che si presta bene a una lettura di tipo quantitativo, ma senza precisione. Quindi bassa precisione, alta velocità. Io guardo, quando guardo l'orologio, se l'orologio c'ha le lancette, capisco subito quanto tempo è passato rispetto alla prima, giusto? Guardo, è già passato mezz'ora, no? Sono passati 27,30 secondi, non mezz'ora. Ma chi se ne frega? Io ragiono per quarto d'ora, mezz'ora, ora. Quindi ho bisogno di velocità, ma non ho bisogno di precisione. In alcuni controlli di processo è importante avere questa visualizzazione, perché è veloce e ti dice subito se qualcosa non va. Nel secondo tipo di stimolo che voi avete avuto, che corrisponde al contatore tutto a destra, voi fate un'attività che è molto più pesante dal punto di vista cognitivo, perché mentre la prima è un confronto di pattern, il secondo è un'elaborazione di bit singoli. Avete fatto un conto, voi quando avete detto 26 secondi o minuti avete fatto un calcolo matematico. Il calcolo matematico richiede più tempo, ma è più preciso. È chiaro che se io metto un'informazione che porta via tempo, dove invece devo essere veloce, sto creando un sistema che rende la prestazione della persona molto più lenta e può farlo sbagliare. Se io invece do l'informazione corretta in termini di rappresentazione, rispetto a che cosa? Rispetto a che cosa serve quell'informazione? Se a te l'informazione ti serve, come si suol dire, per controllare un processo, gli indicatori fatti così sono i migliori. Tant'è vero che se ci pensate, sulle automobili il tachimetro e il contagiri sono delle scale fisse con un indicatore variabile su quasi tutte le macchine, perché trasformare quell'informazione in un'informazione di processo fatta in modo diverso comporta per chi guida un errore di lettura molto maggiore. Ora, quando vado in macchina, chi se ne frega? La differenza può essere prendere una multa. A quanto stavo andando? Allora, stavo andando a 95, però io so che la lancetta tende a stare un po' più sopra rispetto al valore. Tenuto conto del fatto che la mia macchina sbaglia sempre del 3% perché l'ho visto col GPS, e tenuto conto che il laser è valutato e c'è il 5% di tolleranza, dovrei avercela fatta. Se io invece ci avessi il numero lì, passo e dico, boh, vado tranquillo. Giusto? Però in realtà, tranne questo caso, in tutti gli altri casi a te interessa avere un'indicazione di processo, perdita di velocità, mantenimento, un po' su, un po' giù. Ora pensate invece a una centrale nucleare, nella quale un indicatore di questo tipo viene usato in maniera sbagliata e magari l'operatore davanti non ne ha uno, ne ha 400. Oggi c'è il computer, l'informatica, la segnalazione, tutto quello che volete, ma una volta noi abbiamo intorno a noi centrali nucleari che sono state costruite negli anni 90, per cui tutta la tecnologia di oggi ancora non c'è, ci sono ancora tanti sistemi meccanici, che però se vengono progettati correttamente riducono la probabilità di errore. Allora, questo esempio che vi ho fatto fare è stato uno dei primi esempi di studio degli errori di lettura degli altimetri che veniva fatto sugli aerei da guerra, perché come vi ho detto prima sull'altimetro venivano spesso messe delle scale che rendevano difficilissima la lettura e arrivava al punto che il pilota era convinto di essere a quota 10.000, in realtà era 5.000 sotto la quota prevista e si schiantava. Oppure sparava e era convinto di bombardare lì, invece bombardava da tutt'altra parte. Non è solo un problema di addestramento, perché io posso imparare a leggere correttamente, il problema è che il giorno che mi serve, sono sotto stress, io non uso la competenza che ho acquisito. 99 volte su 100 uso l'istinto e quindi il modo in cui naturalmente uso le informazioni. Facciamo 10 minuti? Thank you.